www.radiogio.it e la storia continua. San Giorgio e il drago. Fra i santi festeggiati o ricordati in aprile, venne uno che ha ereditato le funzioni di una divinità pagana ed evoca un simbolismo solare, come si dice, alla stagione in cui l'estro ascende nell'alto dei cieli, San Giorgio, la cui memoria, il 23 aprile, è diventata soltanto facoltativa perché la Chiesa non ha notizie certe da inserire nella liturgia. Ma il che non significa che non sia mai esistito. A Lidra, nel Diospoli, in Palestina, era venerato un suo sepolcro. I resti archeologici della Basilica Cimiteriale, ancora oggi visibili, sono attribuiti ad una costruzione di epoca costantiniana e un'epigrafe greca ritrovata a Eacea, in Batanea, e risalente al 368, parla di una casa dei santi e trionfanti martire Giorgio e compagni e di una chiesa consacrata al santo qualche decennio dopo la morte. Queste sono le sole notizie certe. Il resto è una stratificazione di leggende che hanno reso popolare San Giorgio, ma non soltanto nella cristianità, ma anche nella tradizione islamica, che lo hanno promosso al rango dei santi ausiliatori, la cui intercessione, secondo una tradizione popolare, è particolarmente efficace in certi frangenti drammatici. È considerato protettore, come San Sebastiano e Santo Maurizio, dei cavalieri e dei soldati, e viene invocato contro i serpenti velenosi, la peste, la lebbra, la sifilide e nei paesi slavi anche contro le streghe. Inoltre è patrono di varie città, fra cui Genova e Barcellona. E gli sono dedicati vari ordini laici, fra cui l'Ordine di San Giorgio, quello detto della giarrettiera, fondato da Edoardo III nel 1348, e il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, la cui fondazione è attribuita da alcuni storici a Costantino, da altri ad Angelo Comnemo, che nel 1190. Ne si scordi la rossa croce di San Giorgio in campo bianco, che campeggia sulla bandiera inglese. Numerosi sono anche i sacri misteri che lo celebrano. Nel secolo VI era rappresentato frequentemente il Ludus Draconis, ispirato alla leggendaria uccisione del drago, che fu poi imitato dai giochi delle corti rinascimentali. E in ogni epoca venne celebrato da panegirici e biografie romanzate, i cui autori più antichi furono Gregorio di Tours e Venanzio Fortunato. La vita, un libro di San Giorgio, che narra Jacopo da Varagine nella Leggenda Aurea, che è del secolo XIII, consta di due blocchi. Il più antico, via via ampliato con nuovi episodi, narra che era nato da un persiano, Geronzio, e da una cappadoce, Policronia, che lo aveva educato cristianamente. Giorgio, il cognome di origine greca, Georgios, deriva da Georgos, cioè agricoltore, e diventa un ufficiale dell'esercito romano sotto Diocleziano e Massimino. E in quel periodo il prefetto Daciano perseguitava con tanta ferocia i cristiani che in un solo mese ne erano stati uccisi 77.000. Altri avevano abiurato la loro fede sacrificando agli dèi. Giorgio ne fu così addolorato che dopo aver distribuito i suoi beni ai poveri rivestì il mantello dei cristiani e si lanciò nelle piazze urlando: «I vostri dei sono demoni, ma il nostro Dio ha creato i cieli». Così venne arrestato, battuto, straziato su un tavoletto con unghie di ferro e infine gettato in carcere. Durante la notte il Signore gli appare predicendogli 7 anni di tormenti e il santo non se ne addolora, anzi ne trova conforto, forza d'animo per resistere alle torture e alle minacce del prefetto. Quando Daciano capisce che Giorgio è indomabile, convoca il mago Atanasio, chiedendogli di vincerlo con un incantesimo. Ma le male arti non hanno alcun effetto e il mago a sua volta si converte e subisce il martirio. Allora il prefetto ordina che Giorgio sia tagliato in due con una ruota irta di spade, ma il santo resuscita e poi entra in un tempio e lo distrugge. Converte la moglie di Daciano, Alessandra, che viene condannato a sua volta a martirio e infine compie altri prodigi mirabolanti. Il giorno dopo, narra Jacopo da Varagine, San Giorgio fu condannato alla decapitazione. Il santo pregò Dio che qualsiasi cosa chiedesse durante il martirio fosse esaudita. Una voce dal cielo lo assicurò che la preghiera era stata ascoltata. Dopo che lo decapitarono, mentre Daciano tornava a casa dal luogo del supplizio, fu incenerito insieme con i suoi ministri da un fuoco celeste. Nel Medioevo i crociati sostennero che Giorgio li aveva assistiti mentre stavano per essere sconfitti dai saraceni ad Antiochia nel 1089. Rivestito di una bianca armatura su cui risplendeva rossa la croce, aveva accennato loro di seguirlo senza timore verso la vittoria. Conquistata Lidda, i soldati ricostruirono la sua basilica incendiata dal califfo Hakim 80 anni prima. E risale a questo periodo la diffusione in Occidente di una nuova leggenda, quella del drago, che ricalca per certi aspetti il mito di Perseo e Andromeda. Jacopo da Varagine narra che, vicino alla città di Silene, in Libia, vi era uno stagno grande come il mare dove si nascondeva un drago micidiale che, quando si avvicinava alle mura della città, uccideva con il fiato tutti coloro che si imbatteva. I cittadini, per placarlo, gli offrirono 2 pecore al giorno e quando queste cominciarono a scarseggiare, una pecora e un uomo tirato a sorte fra i giovani della città. E un giorno venne designata la figlia del re, la quale tentò di riscattarla, offrendo tutto il suo patrimonio e metà del regno. Ma invano, perché il popolo gli rispose sdegnato: «I nostri figli sono morti e tu vorresti salvare la figlia tua? Se non permetterai che muoia come gli altri, bruceremo te e la tua casa». Ottenne soltanto 8 giorni di dilazione, durante i quali il drago fece morire decine di abitanti con il suo alito pestifero. Ormai non si poteva più procrasticare il sacrificio e la fanciulla piangente si avvicinò al lago. E in quel momento Giorgio passava casualmente da quelle parti e, saputa la triste vicenda, le disse: «Figlia mia, non temere, perché io ti terrò in aiuto nel nome di Cristo». E mentre parlava, il drago uscì dalle acque sprizzando il fuoco e pestifero fumo dalle narici. Ma Giorgio non si spaventò. Soltanto a cavallo vibrò con forza la lancia, ferendo gravemente il mostro che cadde a terra. «Non avere più timore», disse il prode cavaliere alla giovinetta ancora in lacrima, «e avvolgi la tua cintura al collo del drago». Lei obbedì e il drago cominciò a seguirla mansueto come un cagnolino. Vedendola avvicinarsi alla città con il drago a guinzaglio, il popolo si atterrì, ma il beato Giorgio disse soavemente: «Non abbiate timore, poiché Dio mi ha mandato a voi per liberarvi dal mostro. Abbracciate la fede di Cristo, riceverete il battesimo e io ucciderò il mostro. Allora il re e tutta la popolazione si convertirono chiedendo a Giorgio di mantenere la promessa. Il cavaliere uccise il drago e ordinò che fosse trasportato fuori dalla città con un carro tirato da 4 paia di buoi. Pare che la leggenda sia nata da una falsa interpretazione di un'immagine di Costantino che si trovava a Costantinopoli, quando vi passarono i crociati e nella quale l'imperatore schiacciava un drago che aveva trafitto. 7 secoli prima, nell'epoca costantiniana, Eusebio di Cesarea aveva interpretato quel mostro come lo inimicum generis humani, cioè il demonio. Su quell'immagine la fantasia popolare ricamò poi la leggenda di Giorgio che, passata in Egitto, dove molte chiese gli erano edificate, si diffuse straordinariamente perché già esistevano immagini analoghe che raffiguravano il dio solare Oro nelle sembianze di un cavaliere dalla testa di falco mentre stava trafiggendo un coccodrillo, simbolo delle energie distruttrici del cosmo. Sicché il San Giorgio medievale, che sconfiggeva il drago, ereditò, come è successo a molti altri santi, la funzione di un dio solare che vinceva le tenebre. La collocazione della sua festa nel periodo pasquale, in cui il sole, abbandonate le regioni infere dello zodiaco, è entrato in quelle celesti, ed evidenzia questa funzione sottolineata nei paesi europei, da usanze e cerimonie inspiegabili dal punto di vista cristiano. www.redigio.it e la storia continua.